I sensi sono quella facoltà propria degli organismi animali, aventi la funzione di avvertire l'azione prodotta da stimoli esterni o interni. Ad ogni senso, come abbiamo visto, corrisponde la sua brava struttura anatomica: occhio, orecchio, naso, pelle, lingua, palato, bocca, strutture progettate per svolgere la loro funzione e per darci un'emozione. Si parla naturalmente di sensi in molti altri sensi, come nel caso dell'illusione dei sensi, ad esempio, o del sesto senso. I sensi si possono perdere, riacquistare, li si può utilizzare per provare piacere, sebbene a volte li si tenda piuttosto a mortificare. Possiamo sentire quel vago senso di benessere, di stanchezza, di sfinimento. Ci sono poi delle cose che fanno davvero senso. Esiste il senso di gratitudine, di gioia, quello dell'opportunità o della dignità. C'è chi possiede senso pratico e chi manca di senso critico. Il buon senso, invece, dovremmo tutti legarcelo bene al dito. Si parla di senso proprio, di senso stretto, lato, esteso, figurato. C'è un senso chiaro, uno oscuro, e poi c'è quel senso che è davvero senza senso. Ma si può anche dare un altro senso, un doppio senso, oppure, in mancanza di meglio, potremmo persino tradurre a senso o perdere il senso dell'orientamento. Comunque sia, nel caso ce ne fossimo a questo punto dimenticati, tutti i nostri sensi sono in qualche modo ciliati, il che significa che sono soprattutto le cellule ciliate, quelle munite cioè di un ciglio, detto anche flagello, a raccogliere gli stimoli che poi vengono inviati al nostro cervello. Perché comunque c'entra sempre quello. Cellule che, mi perdonino a questo punto gli scienziati se uso termini necessariamente inadeguati, si possono in qualche modo stancare, non fornendo più al cervello gli stimoli raccolti, come nel caso del gusto e dell'olfatto, soggetti, di fatto, ad una facile esauribilità. Sull'udito, invece, non intendo aggiungere altro, come colta da un senso di pietà. Ritornando invece al senso della vista, a cui in fondo non abbiamo mai rinunciato, anche perché con quello che abbiamo cominciato, come non puntualizzare quasi non avessimo niente di meglio da fare, che proprio mettendo a fuoco la luce che gli arriva dal mondo esterno, attraverso il suo percorso molto complesso, che il nostro occhio riesce a leggere l'informazione visiva, e lo fa in un modo talmente perfetto che a un determinato punto A sulla retina corrisponde sempre e solo un punto A nello spazio. E visto che siamo arrivati quasi alla fine di questa trama, come infilando le perle di una collana, prendiamo una parola di Borges qua e una là, da questa e da quella poesia, solo per ridire in sua compagnia e con accento diverso di quel tempo che si è perso, di un sole inesorabile, di un'ostinata runa, dell'immortalità che c'è in ogni promessa, di una terribile bellezza e di un'alba che si alza con assoluta chiarezza. Visto che noi siamo anche il nostro ricordo, non dimentichiamoci del grande sogno dell'unicorno, del suo dolore che ancora gli fa male in tutto il corpo. Per non essere la carta di chi sa barare, attraversiamo il suono, il silenzio, il nome di quell'antico mare. La luce che ci resta dovrebbe bastare per sentire che l'universo di questa notte all'infallibilità della febbre. Quindi, non mettiamolo alle strette. Ascoltiamo con attenzione il suo orologio che mai si stanca e l'arrivo di quell'ora che a un certo punto scatta. Per riuscire ad essere ciò che ancora non abbiamo perduto, usciamo da un mondo che ci guarda come fosse muto. Perché siamo già morti solo quando niente più ci tocca, né una parola, né un desiderio, né un ricordo. Io so, diceva Borges, lo so che io non sono morto.